Domenica prossima noi celebriamo la festa del Corpus Domini. Vi ricordo i testi del libro dell'Esodo, dal versetto 3, capitolo 24, dal versetto 3 al versetto 8. Quindi nella lettera agli Ebrei, capitolo 9, dal versetto 11 al versetto 15. 11 a 15, nel capitolo 9, sono versetti che stanno proprio nel centro, nello snodo centrale di tutta la costruzione teologica che l'autore della lettera agli Ebrei mette a nostra disposizione. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 116, ma noi questa sera avremo a che fare col Salmo 61, proseguendo passo passo, di settimana in settimana, nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Marco, nel capitolo 14, due brani, noi le leggeremo di seguito poi, in realtà dal versetto 12 fino al versetto 26. Lezionario accantona i versetti da 17 a 21. Questa è la pagina evangelica, leggeremo tra qualche momento. Ce ne occuperemo poi dopo aver dato l'opportuna attenzione al Salmo 61. Noi domenica prossima, come ricordavo, ma tutti lo sappiamo molto bene, celebriamo la festa solenne del corpo e del sangue del Signore, festa che avrebbe dovuto essere celebrata ieri, nel giovedì seguente l'ottava di Pentecoste. Pentecoste, settimana di Pentecoste, era la domenica della Trinità che concludeva quella settimana, domenica scorsa, il primo giovedì disponibile. Questa festa viene celebrata universalmente nella nostra Chiesa occidentale dal secolo XIII, terminato il tempo di Pasqua con la ottava di Pentecoste, la nostra Chiesa ha avvertito il bisogno di ritornare ad adorare il dono e la presenza dell'Eucaristia, dopo che nel giovedì della Settimana Santa ne è stata celebrata l'istituzione e il valore sacramentale. Vedete, dal giovedì della Settimana Santa a questo che è il primo giovedì terminato il tempo di Pasqua con l'aggiunta della settimana di Pentecoste. Ogni anno ricordo che la nota caratteristica della festa del Corpus Domini è costituita dal rito processionale, che non dovrebbe mai mancare tra le annuali ricorrenze di ogni chiesa locale. Per il secondo anno di seguito questo per noi non sarà possibile. Il fatto è che il corpo glorioso del Signore risorto nel segno sacramentale del pane eucaristico viene levato sul mondo, offerto agli sguardi degli uomini, destinato al contatto con ogni creatura. La processione del Corpus Domini diviene così una solenne e grandiosa profezia del Regno, che viene per tutti i poveri viandanti della terra. Malgrado gli impedimenti che ci affliggono, accostiamoci al mistero della presenza eucaristica in atteggiamento di adorazione, consegnando la nostra povertà, ogni nostra sconfitta e fallimento, consegnando noi stessi al regno che viene, perché ormai è vicino ed è preparato per noi. Leggiamo senz'altro nel libro dell'Esodo, il testo che vi citavo, nel capitolo 24, dal versetto 3 al versetto 8. Così viene sancita l'alleanza tra il Signore e il suo popolo. Silvia, leggi.
Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose insieme e disse: tutti i comandi che ha dato il Signore noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò di buon mattino e costruì un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare gioventi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Allora Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Marco siamo alle prese con il racconto della passione secondo Marco, che noi abbiamo letto quest'anno nella Domenica delle Palme. Leggiamo di seguito dal versetto 12 al versetto 26. Agata, leggi pure.
Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa. Il maestro dice: dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta, la preparate per noi. I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Venuta la sera, egli giunse con i 12. Ora, mentre erano in mensa e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Allora cominciarono ad attristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? Ed egli disse loro: uno dei 12, colui che intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è stato tradito. Bene per quell'uomo se non fosse mai nato. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.
Grazie. Spostiamo l'attenzione sul Salmo 61. Come sappiamo da un pezzo ormai, Davide è nel deserto, alle prese con le situazioni difficili, in qualche caso veramente drammatiche, avventurose più che mai, dovute al fatto che è stato condannato a morte, quindi braccato, inseguito da Saul, è costretto a vivere in queste zone marginali, esposto a tutti gli inconvenienti del caso. vicissitudini di ogni genere, e ce ne siamo resi conto, non solo per i costanti richiami ai capitoli del primo libro di Samuele, e già ancora si giunge all'inizio del secondo libro di Samuele, che rievocano, ricostruiscono quei fatti e ce ne danno una narrazione molto coinvolgente, ma i salmi che leggevamo, e adesso così solo un richiamo ai salmi da 52 a 57, dopo quei due salmi 50 e 51 che fanno da, come dire, pietra di fondazione di questo edificio letterario che adesso contiene la raccolta dei salmi che seguono e con cui ancora siamo alle prese, ne avremo fino al Salmo 70. Davide nel deserto. E tutte le situazioni che man mano ha dovuto affrontare e che sono valse come occasioni particolarmente impegnative per quanto riguarda non solo la soluzione dei problemi pratici e spesso tali da mettere in gioco la sua stessa sopravvivenza, ma le relazioni con l'ambiente, con gli altri, vicini e lontani, con lo stesso Saul e con i collaboratori di Saul e quell'altra gente che man mano si raccoglie attorno a Davide, perché come lui è gente sbandata, è gente fuori legge, è gente che è alle prese con le necessità di una vita costretta al randagismo, al vagabondaggio, alla condizione degli esuli sempre stranieri e sempre esposti a tutte le possibili aggressioni. Fatto sta che nel corso di questa vicenda Davide e i salmi che leggevamo ce ne hanno dato un riscontro veramente magistrale, è impegnato in una ricerca interiore. La sua meditazione è andata intensificandosi, esprimendo le caratteristiche di un linguaggio interiore sempre più fine, sempre più patetico per certi versi, ma sempre più illuminato dalla esperienza che accompagna Davide nel corso di questa sua permanenza nel deserto, l'esperienza del suo incontro con Dio. Ed ecco, una meditazione sempre più matura, sempre più profonda, che è passata poi, sono le ultime pagine di cui ci siamo occupati, le ultime tappe di quel cammino che abbiamo ricostruito a partire dal Salmo 52, dicevo poco fa, quella meditazione che è passata attraverso il discernimento della empietà del cuore umano. E solo un richiamo al Salmo 58, riguardo del quale non ho adesso proprio modo per rievocare in dettaglio quello che fu il contenuto della nostra ricerca, della nostra riflessione. Allora, l'impatto con l'empietà del cuore umano, che per Davide fa tutt'uno con il suo trovarsi immerso nella rivelazione della giustizia, mediante la quale il Dio vivente realizza un'intenzione di misericordia nella storia umana. E poi i salmi seguenti che leggevamo nelle ultime due settimane, quando la meditazione di Davide è passata attraverso gli incubi per le sue avventure del passato, che però ancora incombono, che però ancora in realtà lo turbano e gli hanno trasmesso un'eredità di angoscia che non è affatto cancellata. E il Salmo 59, la notte della prima aggressione, quella notte che è diventata poi per Davide la notte della visione, ma ne parlavamo a suo tempo, incubi che ritornano e addirittura l'intuizione dei rischi che gli annunciano le urgenze della conversione futura. Era il Salmo 60 che leggevamo ultimamente, la settimana scorsa, Salmo 60, in vista di quelle che già qui vengono annunciate nell'intestazione del Salmo come le vittorie di Davide, re, nel tempo futuro della maturità e del successo. Ed ecco, prevedendo quelle situazioni del futuro, già Davide è in grado di percepire il rischio di trovarsi intrappolato dentro alle contraddizioni più miserabili di un'esistenza umana che ancora e ancora e tristemente, amaramente e brutalmente dà testimonianza di peccato. Il peccato di Davide nel tempo futuro, che sarà il tempo delle vittorie, il tempo del successo, il tempo del trionfo, il tempo della miseria. E dunque vedete questa intuizione di Davide che sta riflettendo sul passato che sta ormai alle sue spalle, che ancora incombe addosso a lui, e la prospettiva di un futuro che motivi quantomeno di incoraggiamento connesso con le difficoltà che permangono, è vero, però un incoraggiamento che in una situazione difficile come la sua apre dinanzi a lui prospettive di soluzione, di superamento, di risalita da quell'abisso in cui è sprofondato, ma anche questa prospettiva, che di per sé è entusiasmante, si configura per Davide come il rischio di una brutale contraddizione, il peccato che inquinerà il suo successo futuro. Ed ecco, leggevamo come Davide, proprio il Salmo 60 ce ne ha dato una testimonianza esemplare, si trova sempre più alle prese con il tu del Signore, senza illusioni, senza fantasie, senza cedere al miraggio di un futuro roseo e gratificante, quando anche il futuro prenderà la forma di un successo di ordine politico. Davide intravede il rischio di una contraddizione morale, un tradimento della relazione autentica con il Signore, una prospettiva che ha le caratteristiche di una minaccia di peccato, che peraltro Davide si prospetta ormai come un appuntamento a cui non sfuggirà. Ed ecco il tu, ricordate nel Salmo 60 il versetto 12: chi è che mi condurrà fuori da quella condizione di miseria, laddove per quanto i dati esteriori manifesteranno il mio trionfo personale e istituzionale, la miseria della mia negatività costruita con brutale presunzione, strumentalizzando il potere come il più brutale dei peccatori. È quello che avverrà, è quello che qui si prospetta, ed ecco chi mi tirerà fuori. Tu, dice il versetto 12, tu, Dio che ci hai respinti, proprio tu che ti manifesterai nella totale avversione rispetto all'iniquità di cui io darò prova, ma proprio tu mi libererai, proprio tu. E vedete, questo tu del Signore diventa sempre più dominante, determinante nel cammino interiore di Davide, in quel contesto che dal punto di vista delle vicende esterne assume configurazione variabile a seconda dei casi, ma rimane sostanzialmente omogeneo. Ma intanto l'evoluzione interiore, questo ci interessa molto. Quando quel tu a cui adesso Davide già in prospettiva si aggrappa, fa di lui un uomo dal cuore compunto, come leggevamo nello stesso Salmo 60 nel versetto 5, quando avevamo avuto a che fare con quel vino da vertigine, traduce la nostra Bibbia, almeno la mia. Ed ecco, il vino della compunzione, il cuore compunto, il cuore ferito, il cuore che viene inciso, il cuore che viene coinvolto in una vicenda di frantumazione, è il cuore compunto. Ed ecco quell'uomo che diventa, e questo si prospetta per Davide in vista di quel futuro che adesso appena appena sta intravedendo, diventa un apprendista sincero alla ricerca della città dei fratelli. Ne parlavamo a suo tempo, la città dei fratelli, già il salmo precedente, poi adesso il salmo 60 dal versetto 8 fino al versetto 11, la città dei fratelli. Chi mi condurrà alla città fortificata, la città dei fratelli, per imparare ad amare, per imparare ad amare. Questa relazione con il tu del Signore nel contesto di un disordine di cui Davide darà prova e che non nasconde a se stesso in nessuna maniera, non immagina soluzioni grandiose e in tutto e per tutto gratificanti e meritevoli di un premio celeste, tutt'altro. Eppure ecco il cuore compunto, è un cammino di apprendistato, quella prospettiva di quella città dei fratelli che è il suo progetto interiore, come leggevamo a suo tempo. Intanto Davide vive in quella situazione di solitudine o di emarginazione mortificante di cui siamo consapevoli, ma la città dei fratelli, e tutto questo per imparare ad amare. Tra l'altro ricordate che nell'intestazione del Salmo 60 contariva proprio questa indicazione che ha un valore programmatico, da insegnare, per l'insegnamento, per imparare, e poi richiama certi episodi di cui poi si parla nel secondo libro di Samuele, da insegnare, traduce la mia Bibbia, in greco diventa isdidachin, per l'insegnamento, per imparare, per l'apprendimento, per imparare ad amare, per imparare ad amare. Gli ultimi due versetti del Salmo 60 dicevano: nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo, con Dio noi faremo prodigi. Ecco, è la potenza di Dio che realizzerà quello che adesso per Davide si prospetta come un itinerario di crescita in un cammino doloroso, segnato da l'esperienza interiore di una sconfitta amara, mortificante più che mai, eppure un cammino di crescita nella prospettiva di un discepolo che impara ad amare. Egli calpesterà i nostri nemici, dove i nemici sono le situazioni che sfiatano, le situazioni che tolgono il respiro fisicamente, ma il respiro interiore, il respiro della speranza e della confidenza nel tu, che in maniera sempre più determinante, sempre più proprio pressante, è l'interlocutore diretto di Davide nel tempo del suo deserto. Ma a parte le chiacchiere con le quali torno sempre indietro invece di procedere, è necessario che affrontiamo il salmo che segue e vedete, la realtà dei fatti di cui abbiamo notizie attraverso le pagine del primo libro di Samuele, ma che possiamo ben immaginare anche in base a diversi passaggi di una vicenda che la lettura dei salmi che, di cui ci stiamo occupando ci suggerisce. I tempi si allungano, già. La situazione rimane quella che abbiamo ricostruito nei suoi tratti esteriori in maniera abbastanza esauriente, ma soprattutto quello che ci interessa sono le dinamiche interiori che hanno accompagnato proprio determinato l'evoluzione interiore di questa lunga tappa nell'esistenza di Davide dedicata alla permanenza nel deserto. Fatto sta che il Salmo 61 ci rimanda esattamente a questa vita, in quel contesto di periferia remota e disagiata, quando per certi versi lo scontro fisico immediato, urgente, che in altri momenti Davide ha dovuto affrontare per sfuggire agli inseguitori, forse questo scontro non è più così incalzante, ma i tempi della permanenza nel deserto comunque fanno del suo vissuto un'esperienza stagnante, solitaria, inconcludente. E il Salmo 61 coglie esattamente questo segnale di turbamento nell'animo di Davide. I primi due versetti del nostro Salmo, 2 e 3, si sviluppano alla maniera di una supplica, un'invocazione. Molti altri salmi, questa stessa modalità espressiva emerge con tante evoluzioni a seconda dei casi, la supplica. Di seguito poi, dal versetto 4 al versetto 9, il Salmo prende un'andatura originale di cui dobbiamo renderci conto dal momento che quel tu di cui adesso facevamo memoria, ritornando per un momento al Salmo 60, riemerge con tutto il suo valore di riferimento vitale per Davide, ma in un contesto dove Davide sta facendo i conti con il disagio di una esistenza, la sua, che sembra ormai essersi svuotata, al punto che tutto sommato sembra che non ci siano più neanche tanti pericoli per quanto riguarda la sopravvivenza di ordine fisico, ma una stanchezza interiore, questo sì. E poi vedremo il seguito. Leggo. Ascolta, o Dio, il mio grido. Sii attento alla mia preghiera. Dai confini della terra io ti invoco. Mentre il mio cuore viene meno, guidami su rupe inaccessibile. Così leggo nella mia Bibbia. Vedete, un grido, certo. ma un grido che proviene, lo afferma lo stesso Davide, da una situazione di lontananza tale per cui può affermare, o almeno ipotizzare, che solo Dio possa ascoltare un'invocazione del genere. Sii attento, tu ascolta la mia preghiera, dai confini della terra io ti invoco, dai confini della terra. L'esperienza di una distanza. Questo è il contesto nel quale adesso si inserisce tutto il seguito di questa relazione orante di cui il Salmo 61 ci dà testimonianza. Una distanza in senso geografico rispetto a località che sono ufficialmente considerate centrali, abitate da gente normale, là dove si decidono le sorti di un paese, in questo caso di un piccolo regno, e là dove si produce, si lavora secondo le modalità di una società sana che vuole evolversi positivamente alla ricerca di un benessere più diffuso, cose del genere. Lui è distante, è lontano, è geograficamente, ma vedete che qui è una distanza che non possiamo ridurre semplicemente a misure di carattere spaziale, perché è una distanza interiore, è un senso di emarginazione che si è impossessato dell'animo, un'esistenza la sua che è fuori dal mondo, è fuori della storia, è fuori del contesto civile, del consorzio umano, e questa è un'esperienza interiore, in modo ben più drammatico di quanto non sia percepibile. Di fatto viene sperimentata la distanza di ordine fisico e di ordine geografico. E lui ne parla, vedete qui, facendo come dire spazio in questo animo che sembra essersi svuotato in maniera così desolante, facendo spazio a un sospiro che viene dal profondo del cuore. Laddove qui leggevo, dai confini della terra io ti invoco, grido, mentre il mio cuore viene meno, il mio cuore viene meno. Vedete che qui questo venir meno del cuore, questo svuotarsi del cuore, questo come dire quasi appiattirsi del cuore, come se non fosse più una realtà interiore capiente, accogliente, in grado di contenere pensieri, progetti, propositi, intenzioni, affetti, il cuore, ed è un cuore piatto, piatto. E, beh, normalmente quando si fa l'elettrocardiogramma e si arriva a una piattezza del genere vuol dire che uno è morto, ecco, e qui è una morte interiore per Davide. Dal profondo del cuore, dice, che è venuto meno, che si è appiattito. Notate che nella traduzione in greco qui dice ento a chi dias tin cardian mu, ento a chi dias, nella acidia del mio cuore, l'acidia. È un languore paralizzante questo, l'acidia. Un impigrimento interiore, un inaridimento dell'animo, un'intima incapacità di pensare, vi dicevo, di progettare, di desiderare, una forma depressiva, per dirla in termini che per noi sono diventati di uso corrente. Ed ecco una situazione di acidia che gli toglie prospettive di vita. E tant'è vero che quando qui poi leggo guidami sul rupe inaccessibile, vedete che questo sul rupe inaccessibile bisognerebbe tradurre come una rupe che è troppo alta per me, troppo alta per me. Già, quello che in altri momenti Davide ancora rievoca come tensioni nell'animo suo, aspettative, programmi che gli indicavano itinerari di crescita, una realtà troppo grande per me, qui dice una rupe inaccessibile, è proprio tradurre una rupe troppo grande per me. È arrivato il momento nella sua vita in cui si rende conto che forse si è illuso in passato, forse si è anche entusiasmato, forse in maniera un po' troppo generosa o un po' troppo presuntuosa, ma non c'è niente da fare. Adesso il languore paralizza nella ciglia l'animo suo, è alle prese con una situazione di negatività fuori di lui che in realtà lo svuota interiormente di qualunque ipotesi alternativa. È alle prese con una situazione di avvilimento, di stanchezza, di noia nauseante in maniera insolubile. Ecco, è troppo per me, non è cosa per me. Intanto si trascina come meglio può e di fatto riesce a barcamenarsi in maniera che è anche tutto sommato soddisfacente. È sfuggito, si è ritagliato un certo spazio, ha organizzato certe cose in maniera da consentirgli la sopravvivenza e anche una certa autonomia, ma ecco. Questa percezione della distanza, dai confini della terra io ti invoco. Vedete che i padri della Chiesa riflettono molto su questi due versetti, Origene, Agostino, potrei leggere alcuni testi dei padri che adesso ho menzionato o altri, ma non voglio disperdermi. Invece è necessario che diamo direttamente voce a Davide proseguendo nella lettura del nostro Salmo. Ecco, c'è un grido, questo sì risuona, ma risuona anche se proviene da quella distanza che è tale da impedire a orecchi umani di percepire, di udire, di fare attenzione, ma il Dio vivente, lui saprà ascoltare questo grido muto che emerge dal fondo appiattito di un cuore che ha rinunciato a qualunque progettazione di un futuro alternativo. Ed ecco, il testo del nostro Salmo prosegue dal versetto 4 al versetto 9, dividiamo questa seconda sezione del Salmo in due strofe, la prima strofa fino al versetto 6, dove Davide si aggrappa ancora una volta, come già vi anticipavo, al tu del Signore, attribuendogli senz'altro il titolo di colui che è rifugio per uno straniero, come sono io. Rifugio per un essere che vive in questa condizione di remoto e emarginato e in fondo a un deserto senza alternative. Tu, leggo, tu sei per me rifugio. Ecco, rifugio. Torre salda davanti all'avversario, dimorerò nella tua tenda per sempre, all'ombra delle tue ali troverò riparo, perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Tu sei il rifugio per un forestiero che non ha patria, che non ha terra, qualunque sia l'itinerario che percorro, mi rendo conto di essere lontano e diverso, in contraddizione con tutto e con tutti. Ed ecco, tu rifugio. E vedete, qui Davide non sta dicendo che il tu che adesso qui lui assume come l'interlocutore determinante del suo cammino, il tu lo tiri fuori da quella condizione di emarginazione periferica. Non sta dicendo questo, sta dicendo che questo tu nella relazione con lui conferisce all'esperienza dell'esilio, della lontananza di cui egli ci parlava, un'opportunità che sembra paradossale in sé per sé, che pure è vissuta da Davide in tutta la sua originalità. L'occasione per trovare dimora. E vedete, un personaggio che vive questa esperienza di emarginazione così, così penosa, non è tirato fuori e introdotto in un altro quadro di esistenza, ma scopre che proprio straniero com'è, proprio esule com'è, proprio alle prese con quell'esperienza di lontananza di cui già ci parlava, proprio così è bisognoso intrappolato dentro alla morsa di una solitudine che lo espropria di facili progettazioni, così è in grado di trovare dimora. C'è un rifugio, e il rifugio, vedete, presso colui che allarga le ali, dice qui. Dimorerò nella tua tenda per sempre, all'ombra delle tue ali troverò riparo. Dunque non è rifugio nel senso che adesso sono a posto, adesso non vivo più in quelle regioni, non vivo più in quel contesto di esistenza emarginata e desolata, accidioso e prigioniero della mia tristezza, annoiata, nauseante, via discorrendo. No, non sto dicendo questo. Sta dicendo che tu mi accogli sotto le ali, dice Cassiodoro, il nostro Cassiodoro, commentando questo salmo: la protezione del Signore custodisce senza pesare, come le ali non pesano. Vedete, non è un palazzo, non è un monumento, non è un ambiente che gli garantisca di essere nuovamente integrato in un contesto civile entusiasmante. Le ali, una tenda, tutto quello che comunque ha a che fare con una situazione che rimane estremamente precaria, ma nella precarietà delle situazioni la stabilità del cuore. E qui vedete lui Proprio in questi termini si esprime il nostro Davide: ecco, tu sei per me, dimorerò nella tua tenda per sempre, all'ombra delle tue ali troverò riparo. E dunque in una situazione che di per sé potrebbe anche permanere illimitatamente quella del randagio in fuga ed emarginato, ma perché tu Dio hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. È molto importante questo versetto 6, perché vedete, tu mi hai ascoltato, cosa vuol dire? Vedete, qui Davide sta affermando che tu hai dimostrato di essere in grado di accogliere il mio grido, laddove tra l'altro il mio grido diventa un voto. Vedete qui il termine voti nel versetto 6, poi ritornerà nell'ultimo versetto del nostro Salmo. Il voto è un modo di presentarsi, un modo di porgersi, un modo di offrirsi, non è soltanto il grido, è qualcosa di più, è un grido che è diventato il modo per consegnarsi, il modo per esprimersi. Io sono qui e questo mio essere, viandante che staziona nel deserto e non si fa più illusioni, io posso consegnare, io posso offrire, io posso presentare a te, e tu mi ascolti in quanto mi fai entrare là dove tu dici a te stesso quello che corrisponde alla tua intimità più vera, e quella che nella tua intimità è la tua conversione. Sto dicendo questo perché vedete qui dove si parla di un'eredità. In realtà il termine in ebraico allude a quella che è la proprietà interiore, è una proprietà che poi viene trasmessa a degli eredi. Ebbene, tu mi hai introdotto là dove tu dici a te stesso quello che sei tu, quello che vivi tu, e in quel segreto che è il profondo intimo luogo della tua dimora interiore, là tu mi accogli e mi introduci, e mi accogli e mi introduci non perché improvvisamente la mia situazione esteriore è mutata, ma perché riconosci nel mio modo di presentarmi a te e di offrirmi a te e di consegnare a te quella solitudine che mi ossessionava, quella acidia che mi spegneva, quella tristezza che mi desolava fino a una presunzione di morte, e tutto questo diventa un voto per te, un'offerta per te. Tu mi ascolti perché mi accogli là dove tu dici in te stesso quello che ti riguarda, quello che ti sta a cuore, ed ecco, tu mi coinvolgi in questa tua conversazione interiore, mi consegni come eredità quello che è tuo, quello che è tuo. Vedete che i padri della Chiesa su questi versetti poi subito insistono con una riflessione teologica molto, molto fine, molto appassionata. È la conversazione interiore nel mistero di Dio, è laddove la parola di Dio è il Figlio, ed è qui la missione affidata al Figlio, e sarà quella eredità di cui il Figlio è il destinatario, perché tutto della creazione, tutto nella storia umana viene concepito in realtà quel figlio, la parola mediante la quale il Dio vivente si è rivelato dall'inizio e continua a intervenire nella storia umana. Qui tutto nella prospettiva dell'incarnazione, della Pasqua redentiva del figlio, la parola mediante la quale il segreto del Dio vivente si è rivelato in maniera tale, dice Davide, che adesso io posso consegnarmi, posso mettere in gioco quel vuoto che mi spaventava nell'intimo di me stesso, laddove trovo dimora nel cuore di Dio, nel cuore di Dio. Questo atto di consegna della propria precarietà assoluta, come ci è stata testimoniata precedentemente, qui questa consegna che è il modo di porgere il proprio voto, con un altro termine possiamo ben considerare equivalente all'adorazione, l'offerta di me stesso, e di me stesso nella mia attuale condizione di lontananza, di solitudine, di accidia, di miseria, ecco l'offerta di me stesso, in una prospettiva che sta assumendo la fisionomia di una confidenza pacata, stabile, vitale. Ed ecco che di seguito il Salmo, vedete, nella seconda strofa di questa seconda sezione, dal versetto 7 al versetto 9, adesso con un'impennata che lì per lì ci sembra paradossale, ed invece qui è tutto un processo evolutivo che per Davide è vissuto con la massima naturalezza. Adesso il regno, guarda un po', ai giorni del re aggiungi altri giorni, dunque c'è un re, è Saul il re, un augurio rivolto al re. È una prospettiva messianica, il Salmo già ci orienta in quella direzione, una prospettiva che allude all'opera mediante la quale il Dio vivente instaura la sua signoria nella storia umana. In ogni modo, vedete qui, il nostro Davide che gridava da quella lontananza, da quell'estremo confine della terra in quella maniera così angosciante, adesso è in grado di testimoniare come il suo vissuto, che rimane condizionato in tutte le maniere che conosciamo, è interno alla instaurazione del regno, così come è stato accolto nel segreto, nell'intimo, nella profondità della vita di quel luogo interiore che è la conversazione è sempre è attiva nel Dio vivente. Ed ecco, ai giorni del re aggiungi altri giorni, per molte generazioni siano i suoi anni. Vedete, un augurio è rivolto a Saul, ma ha una prospettiva che Davide è in grado adesso di intravedere, vedete, uscendo fuori da quella situazione asfittica nella quale era intrappolato, è proprio aver trovato spazio e dimora accogliente nell'intimo del Dio vivente, il tu, ecco che allarga in quel cuore che sembrava appiattito, come già sappiamo, lo spazio che gli consente di affacciarsi sulla scena del mondo e di contemplare nella vicenda della storia umana l'instaurazione del regno, dove tutto si sta compiendo in obbedienza alla signoria di Dio, e quindi regni per sempre sotto gli occhi di Dio, grazie e fedeltà lo custodiscono. C'è una figura di riferimento, una figura messianica che è rappresentante sacramentale della signoria del Dio vivente, colui che è intronizzato, un'intronizzazione qui dove leggo regni, si è intronizzato alla lettera, è un'intronizzazione regale e allo stesso tempo magistrale. Vedete, Davide alle prese con questo tu del Dio vivente che sta assumendo la fisionomia magistrale di una di un riferimento che accoglie il vissuto di Davide là dove egli era pronto a dichiararsi come una presenza ormai destinata a spegnersi nel nulla. Ed ecco, nel cuore del Dio vivente, nel cuore del Messia, nel cuore del Figlio, subito dicono i padri della Chiesa, là dove il Figlio regna. E regna non perché fa il prepotente, non perché è in grado di esercitare una violenza che garantisca i successi di cui per altro verso i potenti di questo mondo vanno alla ricerca. Niente di tutto questo, è proprio la regalità magistrale di colui che si è dimostrato capace di accogliere la pena solitaria, quel frantumarsi in una inutilità senza prospettive di cui Davide si riteneva ormai oggetto senza rimedio. Ed ecco, tu sei maestro, tu sei il sovrano. E quindi l'ultimo versetto del nostro Salmo diventa un improvviso sussulto di entusiasmo. Allora canterò inni al tuo nome sempre, accogliendo i miei voti giorno per giorno. Ecco, Davide si trova introdotto là dove è l'intimo segreto di Dio che gli ha offerto dimora, e laddove il Figlio è colui che nel suo cuore è parola di Dio realizzata, è parola di Dio vissuta, è parola di Dio che corrisponde a quella intenzione che da sempre è attiva nel profondo mistero di Dio. Ed ecco, Davide si inserisce in questa dimora e gli si apre il cuore, si allarga lo spazio, lo spazio interiore del suo vissuto sta assumendo dimensioni capaci di accogliere, vedete, i giorni che passano e dunque misure di tempo, ma i giorni che poi scandiscono movimenti che comportano quel suo peregrinare di luogo in luogo, apparentemente senza meta, e d'altra parte ogni giorno e ogni tappa del suo cammino un'occasione propizia per scoprire come sia accende nel cuore il fervore del canto, della gratitudine, dell'accoglienza in corrispondenza alla dimora che egli sta riscontrando nell'intimo del Dio vivente. Allora canterò inni al tuo nome sempre, sciogliendo i miei voti giorno per giorno. Già, vedete, e concludo, che proprio i padri della Chiesa, ma già la tradizione ebraica, sia quella più antica come quella più recente, danno grande risalto a questo ultimo versetto del nostro Salmo. Tra l'altro, vedete che nella intestazione, nel versetto 1 leggevamo al maestro del coro per strumenti a corda di Davide, per la musica, dovrebbe tradurre probabilmente qui, per la musica di Davide, per la musica, la traduzione in greco è an hymnis, per gli inni, per il canto. C'è Evagrio, che una delle voci autorevoli che nei primi secoli hanno illustrato la testimonianza dei primi monaci, dei primissimi secoli, e a un certo punto dice: se poi la grande fatica generasse in noi accidia, ed è quello che Davide affermava di se stesso, grande fatica, accidia, allora noi saliremo, dice, un poco sulla pietra, e subito il padre della Chiesa, questa pietra è Cristo, la pietra, un poco sulla pietra della conoscenza, e ci attaccheremo al salterio, ci attaccheremo al salterio, facendone vibrare le corde mediante la conoscenza delle virtù. Il Midrash del nostro Salmo 61, qui a proposito del versetto 3 che leggevamo poco prima, dice: dimorerò nella tua tenda per sempre, che poi è il versetto 5, non il versetto 3, come adesso dicevo io, ma il versetto 5: dimorerò nella tua tenda per sempre. Allora il commentatore del Salmo, qui tradizione ebraica molto antica, ma come poté pensare Davide che sarebbe vissuto per sempre? Come fa a dire io per sempre? Davide, no. Ma il commentatore prosegue: egli disse alla presenza del Santo, benedetto egli sia, ti piaccia che i miei canti e le mie lodi siano recitate nelle sinagoghe e nelle case dello studio per sempre. Questo sì, perché Davide morirà, ma i canti resteranno e l'eco si riproporrà, e questa corrente canora, questa corrente orante che celebra e loda l'accoglienza della nostra miseria umana, sconfitti come siamo nel cuore del Dio vivente per come egli si rivela a noi, e c'è di mezzo l'incarnazione del Figlio e la missione di Gesù, a cuore aperto, ed ecco questo cammino che di generazione in generazione sembra riproporci di luogo in luogo, di giorno in giorno, di spazio, da uno spazio all'altro, da una terra all'altra, l'esperienza di essere lontanissimi e sproporzionati, e l'esperienza di Davide che dice: ma io non ce la farò mai, è troppo grande per me, non ce la farò mai. Ebbene, proprio io che non ce la farò mai sono coinvolto in una rivelazione regale e magistrale della Signoria di Dio, che mi apre nel cuore lo spazio immensamente capiente per fare anche della mia vita un'offerta di accoglienza, di comunione, che loda Dio e mi immerge sempre più festosamente nell'appartenenza a un disegno di salvezza universale. Fermiamoci qua per quanto riguarda il nostro salmo e spostiamo certamente l'attenzione, perché dobbiamo finalmente prendere contatto con il Vangelo della prossima festa del Corpus Domini, Vangelo secondo Marco, leggevamo poco fa. I versetti da 12 a 20, 26. Tenete presente che l'ultimo versetto del brano evangelico di domenica prossima, qui il versetto 26, suona così: dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. L'inno, già, maestro è rimane Davide. Più esattamente qui l'inno che è stato cantato è il Salmo 136, il grande Hallel. Ma questo è il punto d'arrivo di un percorso che adesso sommariamente ricostruiamo, tenendo conto anche dell'icona che sta qui alle mie spalle, che poi esporremo in cappella. Vedete il luogo della cena, il luogo della cena, ma ritengo che sia proprio importante per noi, osservando questa immagine, cogliere il valore di una rivelazione che riguarda il luogo interiore. È quell'ambiente, ma è un luogo interiore. Vedete un movimento attorno a questa mezza che va a incastonarsi laddove il discepolo amico del Signore è piegato sul cuore del Maestro, che tra l'altro è l'unico personaggio raffigurato in questa icona, dalla testa ai piedi, è intronizzato, è un'intronizzazione regale, magistrale, e con un movimento che poi tende a proiettarsi verso l'alto e a svilupparsi attraverso quel drappo colorato che raccoglie la scena entro le misure di un interno, dove l'interno di quell'ambiente è immagine rivelativa di quel luogo interiore che ci è dato da contemplare nel cuore di Gesù, il figlio che risponde al padre, il figlio che è alla ricerca del luogo interiore nel cuore dei discepoli, che siamo anche noi, alla ricerca del luogo interiore. Vedete, qui il brano evangelico di questa prossima festa ci inserisce nel contesto del racconto della Passione secondo Marco, è la seconda grande sezione di quel racconto. Il suo svolgimento complessivo sono 7 le sezioni. La seconda sezione, il cenacolo, dal versetto 12 al versetto 25, il versetto 26 già di per sé segna l'avvio della terza sezione. Il cenacolo, il luogo della cena, la celebrazione della cena pasquale, la cena dell'agnello, l'agnello, il Pasqua, come bisognerebbe dire, invece di usare il femminile in questo caso, il Pasqua, l'agnello pasquale. Vedete subito qui, nel versetto 12 del nostro capitolo 14, il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, il Pasqua, si immolava l'agnello pasquale, il Pasqua, ecco, i discepoli si rivolgono a Gesù. Dunque, parlare di agnello pasquale significa rievocare quello che avvenne anticamente in Egitto, dove coloro che erano schiavi del faraone per la prima volta nelle loro case, dunque l'attenzione a un ambiente, a uno spazio, tutto quello che adesso man mano che prendiamo contatto in maniera più attenta con il linguaggio della narrazione evangelica, costantemente ci rimanda ai luoghi dell'animo, ai luoghi del cuore, alle regioni profonde, nell'intimo dei discepoli e di noi stessi, così come qui è rivelato a noi il luogo interiore del figlio che è il nuovo agnello, laddove, ricordate, per la prima volta l'agnello è stato immolato e con il sangue dell'agnello sono state segnate quelle case, laddove all'interno di esse viene celebrata la cena secondo le norme prescritte per la prima volta, ma quelle case sono segnate, e all'interno di quelle case il Pasqua, l'agnello, adesso un nuovo agnello che è stato inviato per aprire lo spazio della libertà nel cuore umano. Vedete che qui il testo che abbiamo ascoltato poco prima e che adesso stavo rileggendo si apre con una domanda posta dai discepoli a Gesù: ma dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare il Pasqua? Dove? Dove? Ecco, vedete, questo interrogativo ritorna. Dove? Dove? È in questione un luogo, un ambiente, uno spazio, una casa, una dimora. È in questione un luogo interiore. Dove? 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 La preparazione di cui si parla qui, e su questo subito ritorneremo, riguarda l'accesso del cuore umano là dove Gesù offre a noi il suo luogo interiore. Dove? E come sarà mai possibile che il cuore umano trovi dimora nel luogo interiore, che Gesù da parte sua apre e mette a disposizione dei discepoli? Vedete dove, diceva qui il versetto 12, più avanti veniamo a sapere che allora due discepoli sono inviati in città, vi verrà incontro uno con la brocca d'acqua, seguitelo, e là dove entrerà dite al padrone di casa, il maestro dice, la prima volta è unica nel Vangelo secondo Marco, e Gesù parla di se stesso attribuendosi il titolo di maestro, il maestro dice: dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare il Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con tappeti già pronta, la preparate per noi. I discepoli andarono, entrati in città, trovarono come aveva detto loro, prepararono per la Pasqua, per la cena dell'agnello. Dunque, dove Gesù? Dove? Sapete, qui il nostro evangelista Marco darà ulteriore risalto a questo modo di prendere posizione da parte di Gesù nel suo dove, nel suo luogo, che è un luogo pubblico, che è un luogo fisico, che è un luogo visibile, che è il suo luogo interiore. E d'altra parte qui, per il nostro evangelista Marco, si tratta di affinare lo sguardo in modo tale da assumere quella nuova modalità di osservare, scrutare, decifrare il luogo interiore di Gesù, laddove è proprio da questo accesso al luogo interiore che dipende la liberazione del nostro luogo interiore. Se voi, sfogliando le pagine, arrivate alla fine del capitolo 15, ecco qua, versetto 47, Maria di Magdala, Maria madre di Giuseppe stavano ad osservare dove veniva deposto tutto quello che è avvenuto nel corso della passione fino alla morte, è stato deposto alla croce, dove viene deposto. E vedete questo sguardo delle donne che stavano ad osservare, il verbo theorin, verbo che già compariva nel versetto 40, c'erano alcune donne che stavano ad osservare da lontano, e lo stesso verbo ricompare poi all'inizio del capitolo 16 quando le donne si recano al sepolcro, e nel versetto 4 leggiamo: guardando videro che il masso era già stato rotolato. Vedete, un modo di guardare, di osservare, di scrutare il dove di Gesù, il dove nel senso della scena che hanno, di cui sono state spettatrici, Gesù in crocifisso, Gesù morente, Gesù che pende cadavere dalla croce, Gesù deposto cadavere nel sepolcro, il dove di Gesù è il dove interiore di Gesù, a cui si accede con uno sguardo nuovo, uno sguardo nuovo. E vedete, è a riguardo di questo sguardo nuovo che adesso c'è di mezzo una preparazione. E qui il verbo etimazin, preparare, vedete, viene ripetuto più volte nei pochi versetti che ho appena riletto. Tra l'altro questa preparazione, che in questo caso riguarda il Pasqua, la cena pasquale, il luogo da preparare, ed è il luogo di Gesù, è uno spazio fisico che consenta a una comunità, diciamo così, numerosa come quella che si raccoglie attorno a Gesù, di celebrare la cena del Pasqua, ma è il luogo interiore, preparazione. Vedete, questo verbo compare fin dall'inizio del Vangelo secondo Marco, solo un salto all'indietro, due o tre saltelli, e poi subito riprendiamo il filo della nostra ricerca in maniera diretta. Se voi ritornate proprio all'inizio di tutto, capitolo primo, avete probabilmente nelle orecchie la voce di Giovanni Battista, che peraltro fa sua la predicazione di quel profeta anonimo che svolse il suo ministero al tempo dell'esilio a Babilonia. Voce di uno che grida nel deserto, versetto 3 del capitolo primo: preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Voce che grida nel deserto. C'è una strada nel deserto. Bene, sa qualcosa Davide, con cui siamo in contatto ormai da tanto tempo, è il luogo interiore nel deserto. Come la permanenza del deserto diventa il luogo in cui si svela il luogo, lo spazio, l'intimo, nell'animo di Davide, ma è una strada nel deserto, là viene il Signore. E come fa il Signore a venire nel deserto, dove noi siamo prigionieri di quella acidia che ci ha tolto le fantasie e sembra averci costretto a constatare che non c'è possibilità di superare, crescere, innovare, non c'è alternativa. una nube troppo alta. Bene, in questo deserto si apre la strada, nel deserto. Viene il Signore su, proprio perché si deve aprire la strada in questo deserto. E come fa ad aprire la strada in questo deserto? Ma qui vedete, è la preparazione che qui viene sintetizzata nelle sue battute essenziali. È esattamente il figlio di cui Dio si compiace, che si presenta a noi con un cuore umano che è aperto, con uno spazio interiore che è testimonianza di come il deserto della condizione umana, nel caso suo, è un deserto aperto per corrispondere in pienezza alla parola creatrice del Dio vivente. Se voi prendete il capitolo 10 del Vangelo secondo Marco, qui ormai la narrazione è molto avanzata, capitolo 10, alla fine del capitolo quasi, versetto 40, ci sono stati quei due discepoli, due fratelli, Giacomo e Giovanni, che hanno voluto farsi avanti e chiedono di poter sedere a destra e a sinistra di Gesù quando avrà instaurato il regno messianico. E nel versetto 40 Gesù dice qui: sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Questa forma verbale passiva è tipica del linguaggio biblico, è un passivo teologico, come dicono gli studiosi. Questo riguarda l'operare di Dio, è il compiacimento di Dio per quel figlio che è Gesù. Ecco, nel caso suo è esattamente questo quello che adesso riguarda lui, il figlio che risponde con il cuore aperto dall'inizio, da quando si è presentato ormai adulto, in un ascolto della voce, in corrispondenza alla voce, in obbedienza alla voce, il figlio con il cuore aperto che intraprende il cammino di questa sua ricerca di strada, e che di fatto poi diventa una progressiva da parte sua dimostrazione che la strada si apre per far sì che il deserto della condizione umana sia luogo e tempo per ritornare al giardino della vita. È il figlio con il cuore aperto, e vedete come si può realizzare quella strada nel nostro deserto, di cui già ci parlava Giovanni nella sua predicazione, in quanto il nostro spazio interiore si aprirà, trovando finalmente accesso e rendendoci conto che davvero siamo a dimora nel cuore umano di quel figlio che è Gesù, quel figlio del quale il Padre si compiace. Ecco, questa preparazione è in atto. E più avanti, vedete, arriviamo al nostro capitolo 14, dove Gesù chiama i discepoli a prendere dimora, là dove egli stesso vuole offrire il suo luogo interiore. Continua a esprimersi in questa maniera, quel suo luogo interiore che è preparato come dimora per loro, quello che qui Gesù chiama il mio catalima. Vedete, qui dov'è la mia stanza, dice il versetto 14, il maestro ti manda a dire: ma dov'è la mia stanza, il mio catalima? Probabilmente ricordate che questo termine nel Vangelo secondo Luca è il termine usato per indicare il luogo in cui viene partorito Gesù, nel Vangelo della Natività. La Madonna lo depone in Fatnine, la mangiatoia, perché non c'era posto per loro, in Toccatalimati, nel luogo dell'ospitalità, nel luogo dell'accoglienza, non c'era posto, in Catalima, nel Catalima, e qui Gesù, il mio Catalima, il luogo del mio riposo, il luogo in cui io sono a dimora, ma il luogo in cui ecco è dimostrata la preparazione, è reso accessibile questo spazio interiore che è il mio luogo di dimora al coinvolgimento dei discepoli. E, tra l'altro, qui vedete questo Catalima, poi viene visitato dai discepoli mandati in avanti scoperta, il padrone di casa mostrerà il piano superiore, una grande sala con tappeti già pronta, già preparata, già pronta. Dunque, notate questi aggettivi, una sala grande, grande, che è un aggettivo che potrebbe anche apparirci generico, o comunque adeguato a misurare la cubatura, la metratura, la planimetria di quell'ambiente, ma è la grandezza dello spazio interiore, è la capienza dell'animo, è il catalima di Gesù, è il suo luogo, è la larghezza smisurata di Gesù, che in ascolto della voce è il figlio con il cuore aperto, che è testimone di un amore universale, di un amore totale, che non è un amore generico, che non è un amore così un po' idealizzato ed evanescente, ma è l'amore reale inciso nel cuore, che occupa il cuore, che abita nel cuore, che fa del suo cuore umano uno spazio di accoglienza grande. E poi dice, vedete, addobbata quella sala. Tra l'altro, vedete che qui è lo stesso verbo che incontriamo, se voi girate le pagine a ritroso per ritrovare il capitolo 11, il racconto dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Capitolo 11, qui nel nostro Vangelo secondo Marco, versetto 8, molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde, eccetera, eccetera. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, benedetto il regno che viene. Vedete, qui è lo stesso verbo, è la strada addobbata, è la sala addobbata. È il regno che viene, è il regno che viene, che poi vedete qui è il fondamento di quell'usanza che era tradizionale una volta, oggi tante cose sembra che siano state un po' dimenticate, per cui si addobbavano le strade, la processione del Corpus Domini, per cui si stendevano gli addobbi alle finestre, si tiravano certi festoni da un lato all'altro delle strade, soprattutto nei paesi che avevano un impianto urbanistico certamente non del tutto moderno. Ecco, ed ecco l'addobbo, perché è il regno che viene, è il regno che viene, perché in questo presentarsi con il cuore aperto di Gesù e in questo dimostrare che nell'essere a dimora in questo suo spazio interiore è il nostro spazio interiore che finalmente si aprirà, è la strada del deserto che finalmente sarà percorribile, è la preparazione finalmente giunta a maturazione nel nostro vissuto umano in quanto discepoli che con tutte le pesantezze, con tutte le contraddizioni, con tutte le patologie di cui fanno e di cui facciamo esperienza, siamo in grado di registrare in modo autentico e con entusiasmo, non come dire così sognante, tutt'altro, ma con entusiasmo concreto e operativo, che siamo in cammino sulla strada del regno che viene. Il regno viene. E vedete, ecco, questo luogo interiore che Gesù vuole porgere ai discepoli, e i discepoli scoprono che sono in grado di porgere loro stessi con quel vissuto stracarico di contraddizioni che conosciamo, porgere loro stessi come coloro che trovano dimora nello spazio interiore di Gesù. Ed ecco, questo è il luogo del regno che viene. È il luogo del regno che viene. E qui di seguito vedete nel nostro capitolo 14, subito veniamo a sapere che è il luogo del discernimento. C'è di mezzo il tradimento. Uno dei dodici, ciascuno dei dodici mi tradirà. Il luogo del tradimento, non c'è fantasia che tenga, non c'è illusione, non c'è finzione di cui ci si possa accontentare, non è proprio il momento, anzi, uno di voi mi tradirà, ciascuno di voi mi tradirà, colui che mangia con me, citazione del Salmo 41, e quindi la tristezza, vedete, cominciarono a rattristarsi, diceva il versetto 19, tristezza, diciamo l'epistola dice, rattristarsi, è una tristezza che, beh, c'è un altro caso di quel tale che è andato a Gesù e ha detto: io voglio seguirti, cosa devo fare? Cioè, vendi tutto e segui me, e se n'è andato, triste. Ma la tristezza dei discepoli qui, vedete, è come il tentativo di colmare, in certo modo mascherare, quella distanza di cui ci parlava Davide nel Salmo 61, e quella distanza che ancora i discepoli stanno avvertendo loro, sperimentando loro come noi qui. E dice, perché? Ciascuno di voi mi tradirà. Allora in questa faccenda io ci sono e sono direttamente interpellato, non in quanto sono un'immagine ideale di me stesso, ma in quanto sono me stesso in carne ed ossa con il carico dei miei tradimenti. Ed ecco il tentativo di colmare questa distanza, ma battendo in ritirata, come ci lasciava intendere Davide in quei primi versetti del Salmo, come se comunque non ci fosse niente da fare. Tristezza, quella cibia, quella noia, niente da fare. Allora vediamo di aggiustare le cose, mascherando tutto in questa forma di tristezza, e non c'è alternativa, è così. E invece, vedete, è Gesù che apre il cuore, è Gesù che qui dice: il figlio dell'uomo se ne va. È Gesù che parla di questo suo andarsene, di questo, e questo suo modo di esprimersi, vedete, qui nel versetto 21, il figlio dell'uomo se ne va. Questo suo modo di andarsene è il compimento della sua missione. E vedete che qui Gesù manifesta ai discepoli quello che in lui è una piaga dolorosa, una piaga che gli si incide nel cuore, in quello spazio interiore che sta offrendo nell'obbedienza filiale alla voce che lo chiama. C'è un dolore quando qui dice: guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito, guai. Questo non è un proclama che significato di una sentenza di condanna, questa è l'espressione di un dolore, e d'altronde che dal cuore aperto del figlio provenga piagato, ferito, offeso, tradito com'è, questo segnale di dolore non ci sorprende affatto, e nello stesso tempo la testimonianza che conferma e che custodisce la bellezza della vocazione alla vita che gli uomini hanno tradito. Quando qui di seguito leggiamo, bene, attenzione, perché qui quello che apparentemente comprendiamo sembra rimandarci in una dimensione di sgomento, se non proprio di terrore. Bene per quell'uomo se non fosse mai nato. Tra l'altro questo bene in greco è kalon, che bello, bellezza. Vedete che qui Gesù sta dicendo che la bellezza della vocazione alla vita è confermata da lui e dal suo dolore e dal suo farsi carico nel suo cuore umano aperto, in risposta alla voce che lo chiama. E ecco, è il tradimento della vocazione alla vita degli uomini che viene accolto e contenuto da lui e patito da lui come conferma circa la bellezza della vocazione originaria. E allora ecco che quel luogo è il cenacolo, che è il luogo interiore, come già vi dicevo dall'inizio questa riflessione sul brano evangelico, è il luogo della benedizione, e sono i versetti che seguono qui nel nostro brano evangelico, dal versetto 22: mentre mangiavano, prese il pane, qui è l'istituzione dell'Eucarestia, come ben sappiamo, e Gesù rivela la profondità del suo cuore umano, là dove l'ascolto della voce, tutto l'itinerario che l'Evangelista Marco ha descritto nell'adempimento della missione che già adulto Gesù ha dichiarato fin dall'inizio, e poi adesso siamo giunti allo sbocco finale che è ricapitolativo di tutto. L'ascolto della voce lo ha condotto a esprimere tutta la pena che Gesù condivide nella condizione umana, con tutto ciò che è umano, con tutti i discepoli e gli esseri umani di ieri, di oggi, di sempre. E vedete tutto questo in virtù di un atto definitivo di puro amore, un atto definitivo di puro amore. Gesù benedice, e allora il suo corpo, il suo sangue, ecco, il corpo è la sua realtà personale nella dinamica di tutte le relazioni con ogni altra creatura nel tempo e nello spazio, il suo corpo, certo. La sua presenza nella storia umana, misurato nel corpo, ma il corpo è il tramite di questa molteplicità di relazioni che lo hanno dimostrato abile a farsi carico di tutto ciò che è umano. E poi parla del suo sangue. E questo accenno al sangue, con tutta la ricchezza di significato che possiamo ancora andare a ricercare, a scandagliare, a illustrare, ma la libertà nel suo modo di consegnarsi gratuitamente, la libertà, il sangue come sintesi del suo vissuto che si manifesta come un atto gratuito, libero di consegna, dove quel versare il sangue a cui Gesù viene costretto è condannato a morte, muore, è un atto libero di puro amore. E vedete, con questa sua benedizione, qui, nel brano Evangelio abbiamo sotto gli occhi, da prima nel versetto 22, la benedizione sul pane che poi viene spezzato e distribuito. Nel versetto 23 c'è l'uso del verbo efcharistin, ringraziamento, rese grazie, diede loro. Adesso è sempre la benedizione che qui viene esplicitata come atto di ringraziamento, il calice del vino, il mio sangue, dice Gesù, il sangue versato per l'alleanza, ed ecco, dato da bere a tutti. Fatto sta che in questo modo, vedete, Gesù porge al cuore triste di tutti gli uomini, come i discepoli, come noi, e quella tristezza che abbiamo potuto interpretare tenendo conto niente meno che dell'antica esperienza di Davide nel suo deserto. Ebbene, al cuore triste di tutti gli uomini Gesù porge l'accesso, indica l'accesso, rende praticabile l'accesso a quel percorso di liberazione per cui la nostra condizione umana, in esilio dalla vita, è messa in grado di offrirsi, è messa in grado di amare e di realizzarsi in quella prospettiva di ritorno alla sorgente della vita, che è la rivelazione piena e definitiva del mistero di Dio nell'esperienza di una vicenda umana che ci rende partecipi di un disegno che è unico sempre per tutti, ed ecco quella quella strada che si apre, quella strada che è stata preparata, adesso è la strada che si apre per ricondurre l'umanità al giardino della vita, là dove il cuore di Gesù, il figlio che nella sua carne umana ha messo a disposizione la sua capacità di accoglienza. Ma appunto quella strada che si apre non nei progetti ideali, nella possibilità di compiere qualche passo in una direzione più o meno, come dire così, come dire, adeguata a una forma di ipotetico progresso che poi inevitabilmente nelle nostre cose umane viene smentito da cadute di tono clamorose, da precipizi infernali e sconfitte micidiali. Beh, qui è la strada interiore che si apre nel cuore umano. Siamo messi in grado di offrirci, siamo messi in grado di far di questo nostro vissuto così segnato da tristezze e avvilimenti una modalità adeguata a procedere nel cammino del ritorno al giardino della vita. È così che viene il regno. E viene il regno proprio perché è Gesù che ha lasciato ai... dico, viene il regno, siamo in grado di affermare, annunciare, evangelizzare questo, perché è Gesù che ha lasciato a noi la sua benedizione, ha lasciato a noi l'Eucaristia. Ed è così che l'Eucaristia ci convoca, tappa dopo tappa, vedete, lui dice un giorno dopo l'altro, una tappa dopo l'altro, un luogo dopo l'altro, un deserto dopo l'altro, quanta noia, quanta tristezza e quanto avvilimento, non ce la faremo. Ecco, è l'Eucaristia che ci convoca per trovare dimora nel regno, trovare dimora là dove è saziata la fame del figlio con il cuore aperto. Tra l'altro in stati momenti, in capitolo 6, nel capitolo 8, quando Gesù ha dichiarato la sua fame, quella fame che lo agita nell'intimo, nelle viscere, quella fame che fa tutt'uno con la sua compassione, una fame che apre in lui lo spazio della pietà e della misericordia per la folla umana, ed ecco il cuore aperto del figlio, è il figlio affamato. E qui Gesù dice, versetto 25, in verità vi dico, io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Versetto 25. Nella sua sazietà la nostra fame quotidiana diviene l'occasione benedetta per vivere il nostro viaggio nel deserto in una dinamica offertoriale di gratitudine e di amore. Celebriamo l'Eucaristia. Ed ecco il motivo per cui vale la pena di nascere, per celebrare e adorare la presenza del Signore che ha voluto accogliere nel suo cuore, quel cuore consegnato al soffio del Dio vivente, come sappiamo, ha voluto accogliere la consegna del nostro povero cuore umano. Questo celebriamo nell'Eucaristia, consegniamo noi stessi, laddove Lui si è consegnato a noi e per noi. Ed ecco, questa consegna del nostro povero cuore umano porta con sé il carico del nostro vissuto, che ci fa gridare dai confini della terra. Per questo possiamo cantare e possiamo lodare nella gioia per la comunione con tutte le creature di Dio, attraverso la comunione con il corpo glorioso e il sangue preziosissimo che Gesù ci ha lasciato come segno del regno che viene sempre e dappertutto. Così sia. Basta. Allora, eccoci qua, rileggiamo il nostro salmo.